Benvenuti amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, sempre sulle onde corte, certamente attraverso il relay locato a Miami, WRMI, certamente, come sempre, anche nella nostra app che potete scaricare sui siti internet, sia per Android o per iOS, potete ascoltare la radio pubblica argentina all'estero e certamente su www.rae.com.ar, il sito web della radio pubblica argentina. Dalla cabina di regia salutiamo Natalia Bravo, anche i nostri colleghi giornalisti Fernando Farias, redattore delle notizie, Silvana Avellaneda nella produzione, Julián Cortés, Pedro Araes nei social network e pagina internet. Vi ricordo le frequenze per poter ascoltarci: 7730 kHz, oggi giovedì dalle 23:30 alle 0, oppure 15770 kHz, oggi venerdì dalle 11 alle 12 UTC. Ecco, cominciamo il nostro programma con i titoli principali della giornata. Il governo studia nuove misure per frenare la fuga di capitali. Patto tra Argentina, Brasile, USA, Messico e Canada per più cibo e fertilizzanti. Missione ufficiale in Argentina del segretario di Stato tedesco Brandner. La nazionale argentina sale ancora nel ranking FIFA di calcio. Una visita internazionale nel nostro paese, Eros Ramazzotti torna all'Argentina. E queste sono le notizie. Il governo dell'Argentina ha annunciato che nei prossimi giorni verranno decretate nuove misure per contrastare la fuga di capitali. Lo ha riferito il capo di gabinetto Juan Mansur in una conferenza stampa al termine di un consiglio dei ministri al quale ha partecipato lo stesso presidente Alberto Fernández. Stiamo prendendo le precauzioni necessarie affinché questo non si ripeta e nei prossimi giorni il ministro dell'Economia Martín Guzmán farà annunci in questo senso, ha detto Mansur. Il capo di gabinetto ha spiegato che la recente svalutazione dei bond argentini in pesos è dovuta a una vendita massiccia di titoli e che parte delle liquidità derivata da questa vendita si è riversata sull'acquisto di divisa, attivando contemporaneamente una svalutazione della moneta locale. Lo stesso ministro Guzmán all'inizio di questa settimana ha dovuto smentire voci di un possibile default dei titoli in pesos e ha negato di aver cancellato la sua partecipazione al forum del settore minerario che si è tenuto in questi giorni in Canada per occuparsi della tormenta finanziaria scatenata dai mercati sul titolo argentino. «Io non ho sospeso il viaggio, è stata la compagnia aerea che ha cancellato il volo», ha scritto Guzmán in un messaggio del suo profilo Twitter. Il messaggio era accompagnato dallo screenshot di un articolo del quotidiano Clarín, dove si affermava, sotto l'occhiello «tensione finanziaria», che la decisione di Guzmán fosse legata alla necessità di rimanere alla guida del ministero per neutralizzare le voci di default. Un'affermazione quest'ultima che Guzmán ha definito come un'assurdità. Il nostro governo non farebbe mai una cosa simile, ha aggiunto. Nel contesto di questa forte tensione dei mercati, anche il cosiddetto rischio paese, ovvero lo spread misurato in relazione ai titoli del tesoro statunitense, ha segnato un incremento di quasi il 20%, superando nuovamente la soglia dei 2.000 punti, attestandosi a 2.126 unità. Le pressioni sui titoli in pesos hanno obbligato la banca centrale durante la settimana a un massiccio intervento del riacquisto. Come ha spiegato Mansur, le liquidità prodotto della vendita di titoli si sono riversate sull'acquisto di monete straniere, generando parallelamente anche una forte pressione svalutativa, soprattutto sul mercato parallelo delle divise. Un quadro che non favorisce gli sforzi del governo per contrastare la inflazione. Evidentemente un attacco speculativo sull'economia argentina. Stati Uniti, Brasile, Argentina, Messico e Canada si accordano per aumentare la produzione di cibo e fertilizzanti. Lo ha detto il vice segretario di Stato USA per l'emisfero occidentale Brian Nichols, riportando uno degli strumenti siglati nell'ambito del nono vertice delle Americhe tenuto la settimana scorsa a Los Angeles. I cinque paesi si sono impegnati sulla dichiarazione congiunta delle esportazioni agricole, ha scritto Nichols in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Assieme aumenteremo la produzione di alimenti per l'esportazione, la produzione e il trasporto dei fertilizzanti e l'efficienza in agricoltura, ha precisato. In quanto grandi esportatori di derrate e beni strumentali agricoli, i firmatari si candidano a svolgere un ruolo cruciale per rafforzare la sicurezza alimentare globale. L'iniziativa, si legge, nasce in un contesto di particolare criticità, in un momento in cui al mondo quasi una persona su tre non ha accesso a quote affidabili e soddisfacenti di cibo, in cui la rottura delle catene del valore minaccia il commercio dei grani, degli oli di cucina, dei semi come dei fertilizzanti. Un quadro aggravato dai numerosi cambiamenti nel clima, delle diverse crisi svelate dalla pandemia, oltre che dall'aumento del prezzo dell'energia. I firmatari si impegnano, tra le altre cose, a promuovere le migliori pratiche per aumentare i raccolti, la produzione agricola e il commercio, massimizzare le forniture alimentari e migliorare il commercio e il trasporto di cibo all'interno dei mercati mondiali, calibrare le sanzioni ove applicabili e lavorare per evitare altre restrizioni come i divieti all'esportazione, per limitare l'impatto sul commercio di prodotti agricoli ed evitare perturbazione dei mercati, fornire assistenza umanitaria ai soggetti più deboli. Grande attenzione viene data al tema dei fertilizzanti, soprattutto a un loro uso ottimale da raggiungere migliorando la sostenibilità delle risorse idriche e della biodiversità. I cinque paesi scommettono su tecniche innovative come l'agricoltura di precisione per permettere agli agricoltori di ottimizzare l'equilibrio tra l'uso di fertilizzanti e acqua per tonnellata di cibo prodotto. Un'intesa con cui si cerca inoltre di promuovere l'uso di colture e sementi di alto valore e rendimenti per massimizzare le fonti di energia rinnovabile da colture non alimentari. Un intervento ad ampio raggio che punta a usare tutti gli strumenti disponibili per gestire e prevenire al meglio i rischi nelle stagioni della semina, ridurre l'erosione del suolo e migliorare la biodiversità sostenibile. L'insicurezza alimentare è un problema globale crescente che non rispetta i confini internazionali e anche storicamente associato alla povertà, all'instabilità sociale, economica e politica. In quanto paesi che fungono da principali esportatori di cibo e da patria degli agricoltori che nutrono il mondo, e sia nel nostro interesse che parte fondamentale dei nostri valori, adottare queste misure per prevenire la fame, la malnutrizione e la povertà in tutto il mondo, nonché per fare investimenti in sistemi agricoli e alimentari globali più resilienti e inclusivi che supportino lo sviluppo rurale e contribuiscano alla pace del mondo. Questo scritto nel patto firmato tra USA, Brasile, Argentina, Messico e Canada per più cibo e fertilizzanti. Molto bene amici, ora un po' di musica con questa banda argentina chiamata La Franela, la canzone Todos los Vientos, cioè Tutti i Venti.
No te escribí más. De una foto hice un tesoro.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ed ecco, continuiamo con le notizie. Missione ufficiale in Argentina del segretario di Stato tedesco Brandner. Nell'ambito di una missione ufficiale in Argentina, Cile e Uruguay, il segretario di Stato per l'economia e il clima della Germania, Franziska Brandner, è stata ricevuta a Buenos Aires dal ministro dell'economia Martín Guzmán e dal segretario per l'energia Dario Martínez. Al centro dei colloqui il rafforzamento dell'alleanza strategica tra i due paesi per contribuire alla sicurezza energetica, promuovere un maggiore utilizzo del potenziale disponibile delle energie rinnovabili e aprire nuove opportunità commerciali e di investimento. Il ministro Guzmán ha sottolineato che nell'attuale contesto globale l'Argentina può contribuire con soluzioni specifiche al problema che il mondo deve affrontare, mentre la Bradner ha fatto riferimento alle potenzialità del paese in materia di transizione energetica con lo sviluppo dell'idrogeno verde e del trattamento sostenibile del litio. E continuiamo, un quarto di programma è già passato con musica, questa canzone che è stata la colonna sonora di un film molto gettonato qui in Argentina intitolato Tanguito Feroz, la canzone El amore es más fuerte.
Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. 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 Más fuerte. ¿Cuánto podrá?
Argentina al mondo presenta Astor Piazzolla,
o la rivoluzione del tango. Piazzolla nacque a Mar del Plata da genitori di origine italiana. Vicente Piazzolla, figlio di Pantaleone, emigrato in Argentina da Trani, in Puglia, e Assunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva da Massa Sasso Rosso, frazione di Villa Colemandina in Garfagnana, Toscana. Così lo conferma il sindaco di Villa Colemandina, Dorino Tamagnini.
Sono due migranti partiti nel 1888 da Massa Sasso Rosso e dopo da questo matrimonio è nata Maria Assunta Manetti, che è la madre di Astor Piazzolla.
Astor nacque nel 1921, figlio unico. Nel 1925 si trasferì con la famiglia a New York, dove visse fino all'età di 16 anni. E proprio lì, a New York, cominciò a prendere lezione dal pianista russo Bela Wilda, allievo di Rachmaninov, e imparò a eseguire composizioni di Bach e Schumann che il maestro adattò per il bandoneon. Appunto, nel 1929, suo padre regalò un bandoneon usato ad Astor per il suo nono compleanno e sebbene a quei tempi ascoltasse jazz anziché tango, la sua figura sarebbe rimasta legata al bandoneon e al tango. Il più famoso interprete di tango nella storia, Carlos Gardel, lo incontrò a New York nel 1934 e lo invitò, appena 14enne, a partecipare nel film El día que me quieras, interpretando il ruolo dello strillone. Successivamente Gardel andò a Hollywood e lo chiamò per partecipare alla sua orchestra, ma dovuto all'età di Astor, l'incontro non si realizzò ed è possibile pensare che questo risparmiò la vita di Piazzolla. Il 24 giugno 1935, all'aeroporto di Medellín, l'aereo di Gardel si scontra con un altro fermo nella pista. Carlos Gardel muore e con lui i suoi chitarristi Guillermo Barbieri e Ángel Domingo Riverol ed il paroliere Alfredo Lepera. Piazzolla ricorda il contatto con il noto cantante attraverso una lettera inviatagli dal proprio Gardel.
Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del día que me quieras.
Piazzolla dice che non dimenticherà mai la notte nella quale Gardel offrì una bracciolata appena finite le riprese di El día que me quieras, in onore agli argentini e uruguayani che vivevano a New York. E quella sera, per caso, ho avuto la fortuna di suonare quando Gardel cantava le canzoni del film. Fu il battesimo di Piazzolla con il tango. Il primo tango della mia vita accompagnando Gardel. Non lo dimenticherò mai, disse Piazzolla.
Accariciami il sogno, il suave murmullo del tuo sospiro. Come ríe la vita se tus ojos negros me quieren mirar.
Poco tempo dopo, da Hollywood, Gardel invia due telegrammi per invitare Piazzolla a suonare con lui, ma i genitori e il sindacato non diedero il permesso a causa della sua giovane età.
Charlie,
mi sono salvato. Invece di suonare il bandoneon, dovrei suonare l'arpa, cioè dovrei essere morto, raccontò Piazzolla in riferimento a quell'aneddoto. Nel 1936 ritorna in Argentina e tre anni dopo a Buenos Aires incomincia a lavorare come bandoneonista ed arrangiatore nell'orchestra di Aníbal Troilo, uno dei più grandi interpreti del bandoneon. Piazzolla aveva soltanto 18 anni. Anni più tardi, i due artisti avrebbero inciso il disco El Motivo. Thank you. Nel 1944 Piazzolla abbandona Troilo ed incomincia a dirigere l'orchestra che accompagnava il cantante Francisco Florentino, di grande popolarità. Fu l'occasione per dimostrare il suo talento. Due anni dopo, Piazzolla formò la sua orchestra, ancora sotto i canoni tradizionali, e cominciò ad esitare se doveva passare al pianoforte, strumento che aveva cominciato a studiare molto seriamente con uno dei più grandi pianisti e compositori argentini, Alberto Ginastera. Nei successivi 10 anni, Piazzolla lasciò il bandoneon e adottò il pianoforte. Si dedicò a comporre non solo tango, ma anche sonate e brani sinfonici, ed è una di quelle opere che vince nel 1953 una borsa di studio del governo francese per studiare a Parigi con la musicologa Nadia Boulanger, che convinse Piazzolla di continuare a sviluppare i suoi talenti, il tango ed il bandoneon. Così evoca quella tappa lo stesso Piazzolla.
Io tuve una becca del governo francese a raíz de una obra sinfónica que había escrito en 1953.
Il musicista ricorda che dopo aver vinto la borsa di studio, arrivò a Parigi con le sue partiture, concerti per pianoforte e opere sinfoniche e da camera di tutti i tipi, credendosi una specie di genio. E quando Nadia Boulanger cominciò ad esaminare la sua musica, si ferma e gli dice:
la musica è a posto, ma non vedo qui Astor Piazzolla. Qual è la musica di Piazzolla?
Dopo averlo sentito suonare un tango al bandoneon, la Boulanger gli disse che quello sì era lui e che doveva continuare quella strada. Il nuovo tango di Piazzolla è diverso da quello tradizionale, perché incorpora elementi presi dal jazz e fa uso di dissonanze ed altri elementi musicali innovativi. Piazzolla introdusse, a partire dal conjunto elettronico, l'uso di strumenti che non venivano utilizzati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso elettrico, la batteria, le percussioni, la chitarra elettrica. Nel maggio 1974 incise a Milano Liber Tango, uno dei suoi dischi più noti. Piazzolla formò diversi gruppi. Nel 1946 l'orchestra, nel 1955 l'Ottetto Buenos Aires, nel 1960 il First Quintet, nel 1971 il Nonetto, nel 1974 il Conjunto Elettronico, nel 1978 il Second Quintet e nel 1989 il Sextet. Inoltre, incise l'album Summit, Reunion Cumbre, con il sassofonista di jazz Gary Mulligan ed un complesso di musicisti italiani. Nel 1965 registrò due dei suoi dischi più importanti: Piazzolla nella Philharmonic Hall a New York ed El Tango, il valore storico, prodotto dalla sua unione con lo scrittore Jorge Luis Borges. Nel 1968 iniziò la sua lunga collaborazione con il poeta Horacio Ferrer, con il quale compose l'operetta Maria di Buenos Aires. Iniziò una nuova esperienza, il tango canzone. Quell'anno la cantante Amelita Baltar diventa la sua compagna. Nel 1969, insieme a Horacio Ferrer, compose Balada para un loco, che presentò al primo Festival Iberoamericano della Canzone, dove vinse un polemico secondo premio. Quell'opera fu la prima veramente popolare, la prima con Piazzolla quale direttore d'orchestra e Amelita Baltar come cantante.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No es que va la luna robando por callar, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volar, sentí el loco derretir que tengo para vos.
Nel 1971 formò il gruppo Nove, presentandosi a Buenos Aires ed in Italia, dove registrò alcuni programmi per la RAI. Questo gruppo fu un grande sogno per Piazzolla, il gruppo di camera che vuole sempre avere e dove produce forse la sua musica più elaborata, ma dinanzi all'impossibilità di sostenerlo, la realtà lo portò al suo scioglimento. Nel 1972 si presentò per la prima volta nel Teatro Colón di Buenos Aires con altre orchestre di tango. Nel 73, dopo un periodo di grande produzione come compositore, subì un infarto che lo obbligò a ridurre la sua attività artistica. Nel 1988 Piazzolla è sottomesso ad una operazione di quadruplo bypass. Poco dopo, all'inizio dell'89, forma quello che sarebbe stato il suo ultimo gruppo, il Sestetto Nuovo Tango, e si presenta al Teatro Opera di Buenos Aires in quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto in Argentina. Il 4 agosto 1990 a Parigi soffrì un ictus e dopo quasi due anni morì a Buenos Aires il 4 luglio 1992. Vent'anni prima, nell'aprile 1972, Piazzolla era in Italia per una serie di concerti. In quell'occasione si esibisce insieme alla grande cantante italiana Mina, che interpreta Balada para mi muerte.
Moriré en Buenos Aires.
Morirò a Buenos Aires. Accadrà l'alba.
Guardaré mansamente las cosas de vivir.
Terrò dolcemente le cose della vita. La mia piccola poesia di addio di pallottole. Il mio tabacco. Il mio tango, la mia manciata di spleen. Mi metterò sulle spalle come cappotto tutta l'alba. Il mio penultimo whisky resterà non bevuto.
Astor Piazzolla è il tango 2.0. Astor Piazzolla è la rivoluzione del tango che diventa classico. RAE Argentina al mondo ha presentato Astor Piazzolla, la rivoluzione del tango. Speaker Marcello Celo Ayala, Caritina Kosulic. Produzione giornalistica, Julieta Galvan, Marcello Celo Ayala. Tecnico di edizione, Julián Carballo, Matías Arrezaigor.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo qui su RAE Radio Diffusione Argentina all'Esteriore. Passiamo al capitolo dello sport, parliamo di calcio. La nazionale argentina sale ancora nel ranking FIFA. La prestigiosa classifica delle nazionali non è ancora ufficiale, ma sono già filtrate le anticipazioni e vedono l'Argentina salire finalmente sul podio del ranking FIFA, anzi su tre gradini più alti. Ora sono due le nazionali sudamericana e Mr. Chip via Twitter ad anticipare il nuovo aggiornamento del ranking FIFA delle nazionali, così come risulterà dagli ultimi calcoli relativi alle partite giocate tra il 7 e il 14 giugno, 7 aprile, e l'Argentina sorride grazie alla più che convincente notte di Wembley del 1 giugno per quel 3-0 imposto all'Italia di Roberto Mancini. Il Brasile conserva la prima posizione recentemente guadagnata e relega al secondo posto il Belgio. L'Argentina è terza, tallonnata dalla Francia. Poi l'Inghilterra e l'Italia che perde qualche punto ma riesce a salvare la sesta posizione. La sudamericana successiva è l'Uruguay al 13° posto, immediatamente preceduta dal Messico. Quindi in punti sono 1.838 punti per Brasile, 1822 per il Belgio, 1784 per l'Argentina. Ecco, continuano la Francia, Inghilterra, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Danimarca, Germania, Messico, Uruguay, Stati Uniti e Croazia.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina 面向世界。
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Molto bene amici, ed è il momento della comunità radiotelevisiva italofona, questo spazio internazionale di comunità tra tutte le radio di lingua italiana, radio pubbliche e private, ma oggi è lo spazio della Radio Romania Internazionale con questa coproduzione sull'amore. Questa coproduzione è fatta da e di Juliana Angel e affetto e rispetto per Regina Elena di Romania a Firenze, una donna raffinata, colta, rigorosa, amante dell'arte, generosa, una donna che ha amato Firenze e a Firenze ha lasciato il segno. Così ricorda il comune del capoluogo toscano la Regina Elena di Romania, che visse a Villa Sparta dal 1932 al 1940 e dal 48 all'81. Fu insignita post mortem dallo Stato di Israele del titolo di giusta tra le nazioni. A Firenze, dove ha contribuito anche alla fondazione del Giardino dell'Iris, ha lasciato un impressionante ricordo. Nell'autunno del 21, un giardino pubblico vicino a quello dell'Iris è stato intitolato alla regina madre Elena di Romania. In questa coproduzione di Radio Romania Internazionale di Juliana Angel intervengono Melania Cotoi, romena che vive in Italia dal 2000, guida turistica a Firenze e presidentessa dell'associazione alternativa fondata per promuovere la cultura romena e i suoi legami con la penisola, che ha avviato questa iniziativa presso le autorità comunali. Ecco, ascoltiamo allora la coproduzione di Amore senza confine di Radio Romania Internazionale.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Un caloroso saluto da Juliana Angel di Radio Romania Internazionale. Abbiamo scelto di parlarvi di una donna raffinata, colta, rigorosa, amante dell'arte, generosa, una donna che ha amato Firenze e a Firenze ha lasciato il segno. Così ricorda il comune del capoluogo toscano la regina Elena di Romania, che visse a Villa Sparta dal 1932 al 1940 e dal 1948 al 1981. Da conoscere e apprezzare, annoverandosi anche tra i membri fondatori del Giardino dell'Iris. Dallo scorso autunno, un giardino vicino proprio a quello dell'Iris porta il suo nome in seguito alla decisione della giunta comunale di Firenze. Melania Cotoi, romena che vive in Italia dal 2000, guida turistica a Firenze e presidente dell'associazione Alternativa, fondata per promuovere la cultura romena e i suoi legami con la penisola, ha avviato questa iniziativa presso le autorità di Firenze. E sempre lei ci presenta il ritratto della regina.
Elena di Romania è una delle più coraggiose figure femminili del secolo scorso. È l'unica regina che ricevette il titolo di giusta tra le nazioni. Spesso quando parliamo dei giusti tra le nazioni usiamo la citazione: chi salva una vita salva l'intera umanità. Nel suo caso dobbiamo iniziare con: c'era una volta una principessa, figlia di un re e di una regina nata in Grecia, imparentata con tutte le case reali d'Europa, educata in Inghilterra, sposò un principe. Un futuro re, e diede alla luce l'ultimo re di Romania. Visse per 40 anni in Italia e si spense in Svizzera. Regnò in Romania accanto al figlio nel periodo più difficile e più buio del secolo scorso, durante la Seconda Guerra Mondiale. Convintamente ortodossa, salvò la vita di decine di migliaia di ebrei durante l'Olocausto, inviò aiuti umanitari nei lager transitori e aiutò centinaia di bambini rimasti orfani nei lager per ritornare nella loro patria. In Romania edificò scuole e ospedali e amava curare i giardini. Si oppose al regime fascista e fu cacciata dai comunisti.
Infatti, dopo il 30 dicembre 1947, il regime comunista insediato dall'Unione Sovietica in Romania costrinse re Michele ad abdicare, per cui la famiglia reale fu forzata all'esilio. Regina Elena andò a Villa Sparta e negli ultimi anni della vita, per motivi di salute, raggiunse il figlio e la famiglia in Svizzera, dove si è anche spenta. Nel 1982 le sue spoglie vennero rimpatriate nel 2019 e deposte al monastero di Curtea de Argeș, dove riposano tutti i sovrani di Romania. Affetto e rispetto sono le parole che definiscono oggi i ricordi dei fiorentini che hanno incontrato da bambini la regina madre Elena di Romania, spiega Melania Cotoi.
Possiamo trovare questa straordinaria donna nei ricordi di tanti fiorentini. Ognuno di loro porta un ricordo quasi fiabesco di profondo rispetto e grande affetto. Molti si ricordano che l'avevano incontrata quando erano bambini. Troviamo il suo nome tra i fondatori e i soci onorari del giardino simbolo della città, il Giardino dell'Iris. E per questo nel 2020 il primo premio Fiorino d'Oro della 63esima edizione del concorso internazionale dell'Iris è stato offerto dalla nostra associazione alla vincitrice Marky Smith in ricordo della regina madre Elena di Romania. La società italiana dell'Iris, che cura questo splendido giardino, ha voluto ricordare la figura di Elena piantando nel giardino una collezione di 30 iris selezionate su tutto il territorio della Romania. La collezione è una donazione da parte dell'Università di Medicina Veterinaria e Scienze Agricole di Bucarest. A Firenze, la regina madre Elena di Romania aiutò tanto non solo la città, ma aiutò di persona i fiorentini colpiti dall'alluvione del 66. Prima di essere una regina o una principessa, Elena di Romania era una persona che sapeva voleva correre per aiutare le persone più bisognose e per questo la città di Firenze e tantissimi fiorentini l'hanno voluta ricordare. Infatti, oggi a Firenze abbiamo uno dei più prestigiosi giardini che porta il suo nome. Si trova nella zona più bella di Firenze, tra il Giardino dell'Iris e il Giardino delle Rose, tra le fontane delle Rampe di Poggi e il Piazzale Michelangelo, una zona che da poco è entrata a far parte dell'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. La scelta di questo giardino è stata del Comune di Firenze e possiamo riconoscere che ha un doppio significato e che nessun'altra città al mondo poteva onorare meglio la regina madre Elena di Romania. Il suo nome regna a Firenze, si legge sulla targa, Giardino Regina Madre Elena di Romania. Giusta tra le nazioni, un dovuto riconoscimento per una persona che si è impegnata a favore degli altri e di Firenze.
Ringraziamo la presidente dell'Associazione Alternativa di Firenze, Melania Cotoi, per la sua presenza e a tutti voi per la gentile attenzione. Un caro saluto da Bucarest e alla prossima.
Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Que te puedes. RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene, questa chitarra e questa voce che adesso sentite è quella di Eros Ramazzotti, che torna in Argentina, una tappa a Buenos Aires per il suo battito infinito World Tour. Torna in Argentina, quindi sembrano tornare quegli anni di grande mobilità artistica, spezzati, lo sappiamo, dall'emergenza globale pandemica. Il 58enne cantante romano, tra le voci della musica leggera italiana più rappresentative oltre il confine peninsulare, ha incluso il nostro paese, il paese più italiano al mondo, nel nuovo tour Battito Infinito World Tour. In America Latina, oltre a Buenos Aires, lo vedrà impegnato a Santiago del Cile, Caracas, Città del Messico, San Paolo. Battito Infinito Tour vede impegnato Eros Ramazzotti anche a Panama, Costa Rica e in diverse città degli Stati Uniti, tra cui Los Angeles, New York e Miami. Tante chiaramente anche le tappe in Europa, aprendo il tour nel vecchio continente a Siviglia. Battito Infinito prende nome dal nuovo lavoro discografico che nel tour presenta insieme ai vecchi grandi successi amati dal pubblico internazionale. Il concerto di Eros Ramazzotti a Buenos Aires è fissato per venerdì 2 dicembre al Movistar Arena nel quartiere di Villa Crespo, tra i principali contenitori di intrattenimento musicale e artistico della città. Anche nel caso di Buenos Aires, il pubblico potrà ascoltare dal vivo il nuovo lavoro in uscita il 16 settembre, ma che è anticipato dal lancio il 10 luglio di un singolo che si chiama Ama. Ed ecco il ricordo di Eros Ramazzotti, sempre vigente nel cuore degli argentini, con questa bellissima canzone.
Lo llevo aquí dentro de mí.
serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mondo.
Molto bene amici, ecco siamo arrivati alla fine del nostro programma con la voce di Eros Ramazzotti che verrà in Argentina a dicembre. In attesa allora i fan dell'Argentina e tutto il continente americano. Noi vi salutiamo ringraziando Natalia Bravo dalla cabina di regia, Fernando Farias nella redazione delle notizie, Silvana Avellaneda nella produzione, Julian Cortez e Pedro Araos, il social network. Chi vi parla, Marcelo Ayala, vi saluta, manco il mio nome, quindi vi saluto e sarà alla prossima. Ciao!